Senza rinuncia e senza sacrificio non si compie l'uomo. Non può dunque compiersi alcuno scopo. Buongiorno a tutti voi che siete in ascolto di Radio Cooperativa. Siamo in diretta, sono le ore 12.02 di venerdì 29 novembre 2024 e ora inizio una nuova puntata degli Altronauti, la trasmissione a cura del Centro Culturale Sei Altrove. Le voci che sentirete oggi sono quella di Iapos e quella di Mel.
Buongiorno a tutti i nostri ascoltatori.
Come sempre noi oggi vi porteremo un nuovo spunto di riflessione, di interiorizzazione dalla realtà del Centro Altrove. Prima vi ricordo il nostro sito internet che è www.seialtrove.it, nonché l'indirizzo del nostro blog La Via della Rosa che è seialtrove.altervista.org. Ripeto, seialtrove.altervista.org, dove trovate gli scritti di Hermes che pubblichiamo ogni settimana e per chi lo desidera possono essere ricevuti anche via email. Trovate un modulo dove poter lasciare il vostro indirizzo e in questo caso sarete iscritti alla nostra mailing list. Ripeto, seialtrove.altervista.org. E a tal proposito, prima di entrare nel vivo della trasmissione, leggendovi appunto l'ultimo spunto di riflessione pubblicato, vi ricordo anche il sito internet di Radio Cooperativa che è www.radiocooperativa.org, dove trovate molte informazioni utili che riguardano la nostra emittente, come ad esempio il palinsesto, i podcast, le tematiche affrontate nelle trasmissioni di Radio Cooperativa, i numeri per poterci contattare, che poi vi ricorderemo anche nel corso della diretta, nonché le modalità per contribuire, per chi lo desidera, al sostegno alla nostra emittente. Come sapete non ha sponsor, non ha pubblicità e vive unicamente quindi dei contributi che riceve da parte degli ascoltatori. Trovate sul sito internet che è www.radiocooperativa.org, a sinistra una voce, c'è scritto Sostieni la nostra radio. Cliccandoci sopra vi si apriranno le principali modalità per poterlo fare, come ad esempio il versamento su conto corrente postale che trovate già indicato con il bollettino precompilato da scaricare, oppure il coordinate per un bonifico bancario o la possibilità di fare una donazione direttamente tramite internet, tramite PayPal, quindi basta digitare la cifra e cliccare. Noi vi ringraziamo anticipatamente per il vostro contributo perché anche un piccolo gesto è un piccolo contributo per mantenere la nostra radio viva e impegnata. Nell'aforisma con cui abbiamo aperto la trasmissione di oggi abbiamo parlato di rinuncia. Il testo che ora vi andremo a leggere si intitola proprio così: L'arte della rinuncia. Come sempre noi leggeremo questo testo e poi in un successivo momento vi daremo la possibilità di intervenire telefonicamente in diretta per accogliere le vostre considerazioni sull'argomento. I numeri per poterlo fare ve li anticipo già, sono lo 049 880 90 20 per la diretta, ripeto 049 880 90 20 per telefonare in diretta, ovviamente rimanendo sul tema della trasmissione, quindi sugli argomenti che vengono affrontati, oppure per chi preferisse scrivere un SMS lo può fare al 345 18 91 68 5. Ripeto, 345 18 91 68 5 per gli SMS.
Ciao, Un insegnamento tradizionale, animato dalla luce del vero, si riconosce innanzitutto perché propone una pratica costante di spersonalizzazione, decrescita personale, necessaria a fare spazio alle qualità atrofizzate dell'essenza. A differenza di quel che si crede, un vero insegnamento non offre mai soluzioni, ma, tendenzialmente e a vari gradi, insegna a praticare l'arte sacra della rinuncia. Quest'arte è una potente pratica spirituale, è un fare squisitamente interiore, un talento che non si acquisisce con tecniche energetiche e nemmeno con riti magici, ma attraverso la graduale connessione al proprio centro divino, si risveglia in modo spontaneo e perciò è accessibile a pochi. Tutti possiedono questo potente talento, eppure non tutti riescono a lavorare sinceramente per rendere tale arte lo scopo della propria vita. L'arte della rinuncia è un'operazione di sottrazione, insegna a cedere invece di acquisire, ad accogliere invece di combattere, riunisce anziché separare. La pratica consapevole è un potente solvente per ogni forma di scissione, separazione, identificazione, competizione e paura. Quest'arte sacra non è una filosofia dottrinale, ma un talento spirituale sopito in ogni essere umano, un singolare specifico modo d'essere, e dunque lo si può solo sperimentare su e da se stessi. Solo l'esperienza diretta di quest'arte è ciò che definiamo gnosi. Ogni appetire ai modelli del mondo esteriore è motivo di schiavitù e sofferenza. La rinuncia consapevole ai modelli esteriori è libertà in movimento. Questo è un esempio dell'arte della rinuncia. È attraverso l'arte della rinuncia che la chiarezza e la sincerità d'animo nutrono la genialità sopita dell'essere, qualificazioni queste necessarie per il risveglio della coscienza.
E questo testo che avete ascoltato attraverso la voce narrante di Mel, vi ricordo, lo potete trovare nel nostro blog La Via della Rosa. L'indirizzo è seialtrove.altervista.org, dove lo potete rileggere, stampare e leggere ovviamente quante volte lo desiderate. E abbiamo iniziato, come dicevamo, parlando della rinuncia, e quindi leggeremo un aforisma tratto da uno dei nostri libri, un libro che raccoglie degli aforismi di Hermes che si chiama Roseto, di cui trovate delle indicazioni sul nostro sito seialtrove.it. E fatalità, siccome facciamo questa pratica di aprire il libro a caso, può sembrare proprio una cosa fatta apposta, perché ovviamente chi ascolta pensa ovviamente che sia così. Invece, fatalità, proprio la pagina si è aperta su questo aforisma: senza rinuncia e senza sacrificio non si compie l'uomo. L'uomo non può dunque compiersi alcuno scopo. Ed è interessante perché appunto è proprio quello che emerge, ma è totalmente naturale, perché questo è l'insegnamento che Hermes propone, che Hermes incarna, diciamo, e trasmette, quando appunto si dice che senza la rinuncia comunque non una vita sostanzialmente rischia di essere priva di scopo, rischia di essere mirata forse a fare altro, ma che però sostanzialmente di essenziale c'è poco. Tu cosa ne pensi, Mel?
Allora, è un tema, quello di oggi, che sicuramente spero possa toccare molti degli ascoltatori. Vorrei fare una precisazione, perché noi veniamo qui, io e te, Iapo, ma poi come gli altri componenti del gruppo, e portiamo questo messaggio che si avvale delle parole, degli insegnamenti, di una persona che ha raggiunto un certo grado di libertà spirituale, possiamo dire così, che non ha nulla a che vedere, e questo va ben precisato, con la libertà personale di cui normalmente tendiamo a diventare padroni, a ottenerne un certo livello. Ecco, diventa non è facile, quindi noi portiamo la nostra esperienza in quello che è il cammino nel tentativo di seguire le orme di questa persona che comunque ci ha preceduto e ci dona la sua esperienza. Non è facile soprattutto quando ad un certo punto scatta, diciamo, inizia il vero viaggio, che per quel che è la mia esperienza inizia quando inizi ad intuire davvero, a percepire dentro di te qual è davvero la meta dell'esistenza, lo scopo della vita. Ne hai una sottile intuizione. Scopri che non è più tutto quel tornaconto a livello personale di benefici, di acquisizioni, di vantaggi, no? Vai alla ricerca appunto del contatto con quella che è l'anima e senti di voler stare in compagnia e di voler seguire, di voler diciamo apprendere più insegnamenti riguardo a questa cosa. Hai questo scopo, hai questo sole di fronte tutte le mattine ed è questo il tuo orizzonte, diciamo, quello che vuoi seguire. Non è facile perché la personalità è molto più, come si può dire, predisposta al sacrificio per ottenere ciò che le conviene. Quindi di fronte a certi, cioè scatta un certo livello, diciamo, di solitudine, perché fino a quando si deve approfittare e conquistare il mondo esteriore si ha bisogno degli altre persone, no? Quindi in un certo senso si è sempre accondiscendenti, si scende a compromessi e il gioco lo conosciamo bene. Quando riguarda invece il percorso, si volge dentro se stessi e il cammino diventa interiore, ci si scopre improvvisamente soli, non hai bisogno degli altri, è una cosa che devi fare dentro di te, devi fare da solo. L'unica cosa di cui hai assolutamente bisogno è di seguire le orme di chi appunto ha già raggiunto un determinato grado di libertà spirituale, va precisato. E viene ovviamente da sé che quest'arte della rinuncia riguarda tutte quelle che sono le qualità legate alla personalità, quindi quello di cui si parla, la spersonalizzazione, spesso abbiamo detto la crisi come scelta, la sofferenza volontaria, non è che fanno di noi una banda di autolesionisti che passa le proprie giornate affranto nel dolore e nella disperazione, anzi, se guardiamo bene tutte queste quante volte, per dirti, solo per orgoglio ferito, e questa è una cosa che conosciamo bene tutti, abbiamo reagito in maniera spropositata. Questa reazione, tra l'altro, la sappiamo controllata dalle leggi morali, civili, eccetera, da quello che ci è stata data come educazione, ma si può benissimo spostare sempre un pezzettino più avanti, no? La nostra reazione, fino a diventare addirittura impulsiva, violenta a livello verbale, anche a livello fisico. Che cosa capita? Che ad un certo punto ti accorgi che proprio questo atteggiamento della personalità, questa diciamo prerogativa della personalità che noi chiamiamo ego, è causa di enorme sofferenza e che è la sofferenza di tutte le persone, cioè il motivo della sofferenza che vedi anche nel mondo per un motivo o per un altro. Quindi scegliere una sofferenza volontaria, tentando con non poca difficoltà di rinunciare a tutte quelle che sono le qualità di questa persona che è arrogante, permalosa, vuole avere sempre l'ultima parola, vuole avere le proprie ragioni. Ecco, non è facile, ma diventa una necessità interiore, al quale si sente proprio di dover obbedire. Con tutte le difficoltà che si incontrano, ma è fortissima, la prevalenza ti mantiene sul sentiero anche quando vorresti girarti e tornare da un'altra parte.
Grazie Mel per queste considerazioni necessarie e diciamo anche per averci portato la tua esperienza molto sentita. Ovviamente poi è chiaro che ognuno, anche in base poi a come recepisce questo esempio, nel senso porta una
Certo.
testimonianza e porta chiaramente un messaggio. Anzi, hai fatto molto bene a fare queste precisazioni, perché la libertà che spesso si intende, ovviamente, vivendo in questo mondo, è una libertà che non si fonda tanto sulla rinuncia o, come dicevi tu, su una rinuncia finalizzata ad acquisire, ad una
Sì.
forma di acquisizione, e quindi tutto funzionale ad una sorta di indipendenza o autonomia della personalità o a raggiungere posizioni, se vogliamo, di prestigio, di potere, di qualsiasi cosa, anche a livello proprio che può essere emotivo, di qualsiasi aspetto, quelli che soprattutto non ci aspetteremmo mai. E questa, diciamo, è una precisazione molto importante, per cui anche se qualcuno può dire no, ma io sono sicuramente tra quelli che non avrebbe immaginato di poter ambire in qualche modo a questo, invece è proprio una struttura sostanzialmente della personalità che si fonda in un determinato modo. E quindi la libertà che qui si propone è sicuramente qualcosa di diverso, anzi, diciamo, dove questo aspetto accumulativo viene indubbiamente meno. E ora abbiamo aperto le telefonate per chi volesse intervenire in diretta. Il numero, vi ricordo, è lo 049 880 9020, oppure il 345 18 91 68 5 per quanto riguarda gli SMS.
Sì, faccio un appello ovviamente alla parte femminile in ascolto, è importantissimo per noi sapere il vostro contributo, sentire le vostre voci, sentire il vostro pensiero, la vostra partecipazione. Quindi a chiunque vorrà intervenire, ovviamente
Noi lo
lo
ringraziamo,
accogliamo,
perché
sì.
attraverso poi i vostri interventi, diciamo, emerge un dialogo che è molto utile, diciamo,
Certo.
nel relazionarsi con voi. E qui abbiamo affrontato, diciamo, dei termini. Prendiamo la prima telefonata di
Sì.
oggi. Pronto?
Pronto, buongiorno. Sono Barbara di Mestre.
Buongiorno
Buongiorno. Stavo
Barbara.
stirando
Che bello.
e ascoltavo appunto. Ascolto anche altre volte, però diciamo che ecco, mi piace, le cose che dite vanno anche bene, ma manca secondo me, per me, un accenno, magari qualche accenno alla vita pratica, cioè come si fa per le spese, diciamo, della vita, cioè l'affitto oppure comprare un mutuo, il cibo, il vestiario, insomma, tutto quello che ha bisogno di altre cose rispetto. Cioè, anche quelle vanno bene, ma voglio dire, come si sopravvive? Ecco, questo vorrei sapere cosa ne pensa. E chi è poi questo Hermes? Hermes avevi
Sì, sì,
detto,
sì.
no? Chi
Sì.
è? Cioè, se me ne dite, non ho la minima idea, insomma, di chi sia, ecco. Va bene, vi ringrazio.
Barbara, grazie
Grazie,
per l'intervento. Buona
grazie.
giornata, alla
Ciao,
prossima. Grazie.
prego, prego. Anche a voi.
Beh, allora, quella di Barbara è una voce nuova, perché
Sì,
non mi ricordo
vedi,
di averla
abbiamo
udita.
fatto breccia, meno male.
Esatto.
Se vuoi io rispondo alla parte, rispondo, do la mia, diciamo,
Certamente.
interpretazione alla parte pratica e poi ti
La
lascio
parte
la
filosofica.
parte filosofica.
Va bene.
Non siamo molto distanti, Barbara, in questo che sembra un argomento puramente sospeso, che si parla di cose molto introspettive, psicologiche, animiche, eccetera. Non siamo molto distanti dalla praticità, dalla quotidianità. E questo lo dico proprio per esperienza personale, perché molta, molta della nostra vita pratica diventa una compensazione, diventa una distrazione, diventa una consolazione a quello che è in realtà di fondo una profonda crisi latente che bene o male soggiace. Adesso non che siamo tutti disperati in giro per la strada, però se togliamo gran parte delle cose che allietano le nostre giornate, forse qualcosa di più, diciamo, di più profondo emerge. Ora, non è che ci dobbiamo spogliare di tutti i nostri averi e non abbiamo nemmeno la soluzione per dirvi come guadagnare 800 euro in più al mese, perché non è il nostro compito, ma possiamo dirvi che rinunciando a molte delle cose che riempiono le nostre case, che sono assolutamente superflue, qualche tempo in più, qualche secondo in più, qualche minuto in più della vostra giornata potrebbe iniziare a prendere, come è stato per me, un significato decisamente differente. Potrebbe rimanere il tempo per volgersi alla ricerca magari di letture diverse, di conoscenze diverse. Potrebbe nascere intimamente il desiderio di scoprire cos'è tutta questa compulsività della vita e cos'è che ci costringe a lavorare 8 ore al giorno, 40 ore a settimana per uno stipendio che facciamo fatica poi ad utilizzare nel migliore dei modi, a farcela anche bastare a volte, e perché tutta la nostra vita debba passare in queste condizioni, senza, alla ricerca di che cosa? Di un potere che sembra dato a volte dai soldi, a volte da altre cose, no? Quindi ora, rispettando il grado di evoluzione di ognuno, perché per quel che è la mia minuscola osservazione, capacità di osservazione, ogni essere su questa terra vuole comunque raggiungere il suo standard più elevato, possiamo dire così. Quindi se i soldi sono il tuo obiettivo, sicuramente ne vorrai di più. Se il potere è il tuo obiettivo, ne vorrai di più. Se l'amore è il fine della tua vita, cercherai quello. Se vuoi, non lo so, anche a livello intellettuale la tua crescita è importante, cercherai la cultura, cercherai i libri, no? Quindi ti muovi, funziona così anche proprio per lo stesso motivo, perché un seme non rimane incompiuto sottoterra, ma alla fine tende a fiorire, tende a sbocciare, tende a nascere e a verificarsi. Così anche per l'essere umano. Quindi diciamo che da un'analisi più approfondita, che magari ora non so quanto la nostra ascoltatrice abbia sentito le puntate precedenti, ma molta di questa vita che noi spendiamo in maniera compulsiva cercando di ottenere soprattutto cose materiali e un benessere economico agiato che ci permetta un certo comfort, nasconde in realtà appunto una crisi, diventa, diciamo, ricopre di consolazioni quella che è una crisi nell'uomo abbastanza generalizzata. E se guardiamo che solo in Italia, se non sbaglio adesso così per dire qualcosa di colto su internet, ogni 40 minuti una persona si toglie la vita, credo di non aver detto proprio, anche perché non siamo un paese del terzo mondo dove siamo tutti per strada con la fame o siamo già in guerra, eccetera. Quindi direi che non siamo molto distanti dalla crisi di cui si parla, ecco.
Sì, diciamo più esistenziale, perché sì, appunto forse esatto. Anche questo dimostra come il non sia tanto gli standard, che poi sono solamente sì, criteri sì. Mentali
pur
che abbiamo.
Avendo un livello di comfort in un paese che economicamente sembra anche un buon paese, interiormente le persone hanno un livello di sofferenza che spesso non viene neanche considerato.
E sicuramente qui affrontiamo un tema, diciamo, che è quello del che spesso abbiamo affrontato, del modello. Noi viviamo una vita che è impostata su un modello che ci viene venduto e che produce questo. Adesso vogliamo chiamarlo società occidentale, vogliamo chiamarlo vogliamo, però in ogni caso
consumismo, quello che vuoi,
produce questa forma di sofferenza. Quindi indubbiamente una società che poi in cui ognuno coltiva questa forma di sofferenza, chi più chi meno, chi, come dicevi tu, può trovare delle compensazioni, delle consolazioni magari a questa voce che sente, eccetera, e chi invece alla fine resta con il cerino in mano, e quindi esatto, succede questa cosa, comunque crea queste situazioni. Quindi questo è un modello, abbiamo la possibilità di attingere dei modelli diversi. E qui entra in gioco un po' la risposta, il tentativo, insomma, di rispondere alla domanda che ha fatto genuinamente Barbara su chi è Hermes. Hermes è il fondatore del centro Sei Altrove e, diciamo, l'autore principalmente dei testi che noi stiamo leggendo, e come raccontava Mel, diciamo, colui a cui ci ispiriamo in un modo o in un altro, che ha percorso questa strada
Sì.
sostanzialmente prima di noi e quindi può farci da aiuto, diciamo, in questo senso, e più che altro da precursore, e quindi nella misura in cui uno è disponibile, come dicevamo, a rinunciare a molte cose che lo trattengono per potersi incamminare in un cammino. E comunque sul nostro sito, se Barbara o chi in ascolto volesse sintonizzarvisi, che è www.seialtrove.it, scritto 6 tutto in lettera, seialtrove.it, trovate, beh, sia una pagina dedicata appunto al fondatore, sia anche gli diversi scritti di Hermes, sia pubblicati sul nostro sito, sia anche i suoi libri, e quindi nell'eventualità volesse approfondire anche qualcosa sul
Sì.
tema e su quello che stiamo dicendo, quindi sia Barbara sia chiunque è in ascolto ha la possibilità di farlo.
Adesso si può aggiungere alla magistrale esposizione che hai fatto, semplicemente che se noi mettiamo tutti insieme gli iscritti da quando la trasmissione è iniziata fino adesso, per chi ne ha conservato qualche breccia di memoria, qualche parola, possiamo dire che Hermes è uno stato di coscienza, innanzitutto, uno stato di coscienza che attraverso una persona si manifesta e produce, e per noi è esempio di un possibile cambiamento, e per quanti sono in ascolto, forse spunto anche di questo possibile cambiamento. Perché, appunto, se riprendendo quello che ho detto un attimo fa, se l'obiettivo, diciamo, l'evoluzione appartiene ad ogni essere vivente su questo pianeta, nell'uomo, diciamo, trova, in particolare nell'uomo, non trova limiti. E quindi, una volta raggiunta, diciamo, la sua crescita fisica, come tutti sappiamo, questa volontà di evolversi e di migliorare se stessi, prende via via i vari livelli, i vari mondi invisibili, i vari piani sottili di cui spesso abbiamo parlato, no? E quindi non c'è di per sé un vero e proprio limite, non c'è un obiettivo finale, non c'è una meta da raggiungere, ma ti accorgi, e questo vale appunto anche per chi scrive questi testi, che è in perenne, noi lo sappiamo, in continua accelerazione, in continua crescita, in continua espansione, no? Quindi, diciamo, ci si sente predisposti ad un certo punto, come dicevamo prima, a seguire questo tipo di crescita piuttosto che quella economica o quella di un altro tipo, lavorativa, eccetera. Ma questo è ovviamente è sacro per ognuno, quindi ognuno si volge, diciamo, verso quella che è la sua predisposizione di questo momento. L'esperienza di ognuno rimane sacra, ecco.
Certamente, anche perché poi nel testo che abbiamo letto, appunto si chiama L'arte della rinuncia, si parlava di come questo tipo di gnosi, quindi per gnosi si intende una forma di conoscenza diretta, si fondi sull'esperienza, quindi sia ovviamente si necessita, lo posso dire, nel senso nel caso della mia esperienza, di un esempio, sia puntini puntini, lo prendiamo dopo.
Sì. Sì,
Pronto?
pronto, sono Antonio
Buongiorno
dall'Arcella.
Antonio. Ciao.
Rispetto al tema, da quel che ho capito io, sentendo la parola rinuncia, andare all'essenziale, mi è venuto in mente Pasolini e tutta la tematica dell'uomo massa, del consumo, del consumismo. Però il discorso che attira a me, ed è il motivo per cui ascolto da tempo questa trasmissione, è il rapporto fra il soggetto e il collettivo. Mi spiego. C'è un tempo e un luogo, c'è un qui e ora, e c'è un qui e ora e soggettivo e collettivo. Voi stessi vi istituite come gruppo, cioè gruppo vuol dire che non sono solo io solo col mondo, ma io sono col mio gruppo all'interno, ecco. Allora, cioè fate squadra in buona sostanza. Cioè, il desiderio sarebbe quello di fare squadra, di prendere coscienza della situazione personale, ma anche complessiva,
facendo squadra, con ragionamento di gruppo, con andare, ecco. E la cosa che a me colpisce è questa qui, il rapporto fra la struttura e il soggetto. Allora, nelle riflessioni sul soggetto è facile andare nel moralismo, con il se il mondo, se tutti fossero onesti, il mondo, se, oppure e sentire il peso della collettività invece, cioè del sistema che voi chiamate il modello. Ecco, ora c'è un rito, cioè rispetto al tempo dei diritti individuali e sociali, adesso è il tempo di ambedue le cose all'interno della nazione, il ritorno al nazionalismo, all'aggressività, alla polarizzazione, alle guerre. Ecco, il tempo attuale è un tempo fortemente polarizzato e fortemente, e come posso dire, in cui c'è la prevalenza di questo aspetto sociale che lo si subisce e di questo si ha sofferenza. Quindi c'è il rischio di perdere appunto il punto di vista, di andare all'essenziale, a ciò che conta nella vita, e ognuno per sé faccia le sue riflessioni e si collochi nel mondo sapendo che il perfetto non è possibile, e ognuno cerchi, guardandosi attorno, veda quali sono i comportamenti e soggettivi e collettivi più vicini a una approssimazione ragionevole alla verità, sapendo che l'assoluto, la verità assoluta, non è nella nostra disposizione. Finirei qui e vi saluto. Grazie di tutto.
Grazie a te, Antonio. Buona giornata, alla prossima. Grazie ad Antonio per il suo contributo. Direi che sicuramente Antonio insiste molto su questo rapporto sul soggetto, tra il soggettivo e il collettivo.
No. Sì, prendiamo un'altra telefonata.
Va bene, invito allora l'ascoltatore o ascoltatrice a riprovare. E questo rapporto, sicuramente Antonio ha fatto l'esempio appunto del fatto che appunto ci definiamo gruppo, e posso nella mia esperienza dire che molto spesso anche quando siamo inseriti o ci sentiamo, crediamo di essere inseriti in delle strutture che chiamiamo collettivo, che può essere qualsiasi cosa, molto spesso però viviamo una forma di solitudine e di assolutismo, perché vediamo il mondo comunque unicamente attraverso il nostro filtro.
Sì.
E quindi molto spesso il fatto di potersi accorgere che esistono gli altri sostanzialmente, quindi accorgersi del collettivo, di qualsiasi forma che va dal di là di quella che è il nostro mero interesse o il nostro mero mondo, è un po' come accorgersi della realtà. Non è qualcosa che è facile da dire, da pensare, uno può avere delle idee, delle proposte sociali, eccetera, ma un altro conto è mettere in pratica, e di questo si parla.
Credo,
nella propria esistenza.
Credo che si può paragonare il gruppo al... prendiamo la telefonata, poi...
E ne parliamo dopo, ok? Sì. Pronto?
Pronto, sono Roberto.
Buongiorno.
Di Padova, Arcella.
Roberto, buongiorno.
Io a quest'ora di solito ho un pochettino di traffico e quindi non riesco sempre a ascoltare in maniera completa la vostra trasmissione, e vi invito sempre appunto a dire gli orari in cui si può risentire, perché ci sono delle persone come il sottoscritto, non mi vergogno a dirlo, che per vari motivi insomma ha trascurato l'informatica, ha trascurato il fatto di stare col computer eccetera per una incapacità oculistica, scusate, disgrazie oculistiche, insomma, ecco, senza spiegarle. E quindi non posso tenere gli iscritti nel computer le vostre conversazioni, che ammiro molto. In particolare ho sentito adesso, la sento da qualche tempo, questa signora, questa tua... la signora che sta parlando,
Mel.
La Mel, E, ti dico la verità, mentre ero tifoso di lui, ho imparato a essere tifoso anche della signora, perché spiegate le cose molto bene, a differenza di io che non sono un grande parlatore. E volevo dire che ho notato, per esempio, in alcuni, in Antonio per esempio, con il quale siamo amici, è una bravissima, interessantissima persona, che ha sempre, a me pare, lo stimolo a dover scindere quello che è la soggettività, quello che è il vissuto, lo chiameremo, con ciò che invece riguarda, scinde insomma il vissuto tra quello che è il soggettivo e quello che è la vita che facciamo tutti i giorni. Voglio dire, per me il vissuto è qualcosa di onnicomprensivo, cioè sia la mia parte spirituale, la mia parte spirituale lo vivo il vissuto, e mi pareva un giorno che fosse, che Antonio dicesse, per esempio, la letteratura e la psicologia, che io amo molto, e in particolare la letteratura, dico la verità, mi interessa anche la psicologia, ma ognuno ha le sue, ecco, la sua strada, ma che è dentro a una cittadinanza comune che è appunto il vissuto. Non è che la letteratura si interessa all'individuo, quindi non ha niente a che fare con problemi di carattere sociale, eccetera. L'economia stessa, che prima la Barbara dice, perché non parlate di economia? L'economia non è che non si... Uno che si interessa del vissuto, della psicologia, della letteratura, eccetera, della storia, non può scindere. Nel nostro vissuto l'economia la viviamo, nel senso che ci sono il cambiamento del mondo, gli aspetti economici che hanno riflesso su quelli sociali, hanno riflesso su quelli spirituali, esistono e sono in concomitanza, sono insieme ai nostri aspetti che noi riteniamo psichici. La psiche è un vissuto, non credo che sia. Ecco, quindi le due, vivere con la sensazione che quando si parla di sociale, si parla sia come un estraneamento dalla ciò che è soggettivo, da ciò che è il soggetto, che la psicologia è una cosa e che non si. Che non trattenga anche il vissuto della vita concreta, che non rappresenta anche il vissuto della vita concreta, è una cosa sbagliata a mio modo di vedere, insomma è una cosa, la mia opinione, insomma. Io sin da giovane io ho sempre particolarmente dovuto soffrire per l'aspetto soggettivo, per la vita individuale, perché avevo delle cose che mi facevano e soffrire e gioire, posso dire, ma anche il dolore è stato una cosa specifica, molto sentita, eccetera. E contemporaneamente dentro di me vivevo anche la politica, per esempio. Io mi sono iscritto a un partito politico che avevo neanche 17 anni, ero più un bambino, mi consideravano quasi allora, ai miei tempi. Eppure sentivo che questo doversi interessare, andare al di dentro dei problemi anche sociali, era un fatto, come si dice, sostanziale alla vita spirituale. È la stessa sostanza, voglio dire, che si dispiega in maniera diversa, ma poi il vissuto raccoglie tutto, e il fatto che andavo al partito, il fatto che andavo a curare magari degli ammalati di famiglia, o del fatto che mi innamoravo, o del fatto che soffrivo, ecco, insomma, non so se mi sono spiegato un pochettino. Pronto?
Sì, ti sei spiegato molto bene, Roberto, ti ringrazio.
Io non soffro un po' di questa dissonanza che si vuole trovare tra il vissuto che dovrebbe essere un qualcosa di vicino. Per esempio, uno che si interessa di letteratura dovrebbe essere, la letteratura ha un fatto che vive il singolo e basta. Non è vero, è il vissuto. Uno nella letteratura, come nella psicologia, come in maniera diversa, ma è la stessa cosa, ci si interessa, ci si soffre, ci si gode, si capisce entro un piano comune. La letteratura, quando parla di personaggi, non è che parla dell'individuo. Così anche la psicologia, voi non state parlando solo della psiche in senso individualistico, ma anche voi dovete tener conto di tanti aspetti del vissuto che non sembrano immediatamente psicologia, ma che vengono incarnati da una stessa persona, vengono sofferte quindi da noi stessi. Non so se mi... Ecco.
Sì, sì, bene, capiamo,
scusate,
benissimo.
Ecco, volevo dirvi, è importante che diciate quando viene ripetuta trasmissione, perché io non la registro, perché non posso registrare, non riesco a fare col computer le cose, e allora ascolto quando perdo qualche pezzo, dico adesso ho perso un pezzo della signora Mel, che mi interesserebbe molto, aveva fatto un discorso che mi interessava molto, e quindi se l'ascolto sia cerco di ascoltarla sia verso le 3 di notte sia però avete un'altra ripetizione di cui mi dimentico il giorno, se lo ripetete è meglio per tipi come me. Grazie tante, scusate.
Grazie Roberto, alla prossima. Allora, grazie a Roberto per il suo importantissimo contributo. Allora, per prima cosa ricordo che la trasmissione va in replica notturna, quindi, come disse già Roberto, ci ascolta in quella fascia oraria, quella è la principale fascia di replica in cui vanno in onda quindi tutte le puntate degli Altronauti. Quindi all'incirca da palinsesto, siccome le trasmissioni in diretta dovrebbero finire verso mezzanotte e mezza, potrete riascoltare gli Altronauti all'incirca dalle 2 in poi, 2, 2, 5, 2, 1 quarto, poi a seconda dell'eventuale ritardo che può essere naturale, diciamo, del palinsesto. Quindi dalle 2 in poi potrete riascoltare gli Altronauti dopo la replica della rassegna stampa, cioè di Spazio Informazione. Questo per quanto riguarda quindi la notte tra il venerdì e il sabato, quindi le 2 di sabato mattina. Invece l'altra fascia in cui va in onda in replica la trasmissione è il mercoledì pomeriggio, però a cadenza quindicinale. Quindi il mercoledì pomeriggio dalle 15:20 alle 16:50. Quindi il mercoledì dalle 15:20 alle 16:50. Quindi anche ovviamente essendo una trasmissione settimanale, le repliche poi sono quindicinali, quindi non tutte le puntate vengono replicate, ma solamente quella del venerdì precedente. Quindi la prossima replica, che però non riguarderà la puntata di oggi, andrà in onda mercoledì 11 dicembre, quindi dalle 15:20 alle 16:50. Quindi se Roberto solo vuole segnare, dalle 3:20 del pomeriggio e poi quindi alle 5:10, ogni 15 giorni potrò ascoltare gli Altronauti. La prossima replica pomeridiana sarà appunto mercoledì 11 dicembre 2024. Fatta questa precisazione, direi che Roberto ha comunque un po' aggiunto qualcosa a quello di cui stavamo parlando.
Sì, quello che mi sento di dire, innanzitutto prima mi era venuto un esempio su come può essere considerato il gruppo di cui parlava Antonio, anche noi ci sentiamo gruppo. Questo gruppo in realtà può essere tranquillamente considerato come un campione di mondo, un campione di sociale, diciamo, di nazionale, che viene prelevato e messo sul vetrino di un'attenta guida che sotto i suoi occhi, tipo microscopio, ne svela comunque diciamo tutti i retroscena. E quindi anche noi non è che al gruppo Altrove facciamo spalletta e ci diamo manforte. Molto spesso la collaborazione tra di noi, anzi, è difficoltosa, perché siamo costantemente guidati a vedere quali sono le dinamiche innanzitutto che muovono la personalità, quindi con qualità che, diciamo, sono poco piacevoli da ammettere in se stessi. E siamo sempre tutti un po' restii quando si tratta di andare a svelare i nostri, chiamiamoli così, i tratti caratteristici poco, che ci danno poco onore, ecco. Vorremmo essere sempre classificati come con attributi positivi, mentre si parte sempre col fare decisamente i conti con quello che di noi si ama decisamente poco e che si vorrebbe imputare appunto agli altri. E qui ci possiamo agganciare al discorso che ha introdotto il nostro ultimo ascoltatore, perché l'esperienza personale è sacra e preziosissima per ognuno di noi, no? E lo è in particolar modo quando fai questo retrofront, come lo possiamo, questa inversione a U, e ti inizi a questo viaggio verso l'interiore, inizi questo viaggio dentro te stesso, perché qui scatta la parola fiducia. Se diciamo quella che è la nostra esperienza personale in ambito sociale, nel rapporto quotidiano, nella vita di tutti i giorni con le altre persone, la fiducia si basa soprattutto su quello che riusciamo ad ottenere, nessuno può dire il contrario, quindi hai stima di te, hai fiducia di te se sei riuscito a metterti in una buona posizione, se hai ottenuto determinati risultati, se sei arrivato a determinati traguardi che ti eri fissato, no? Nel cammino interiore tutto questo viene a mancare. La fiducia in se stessi, questa fiducia che è fondamentale, diventa la fiducia in quello che è il bene più grande che ognuno è portato a riconoscere, che è la vita, quella scintilla che anima noi, me, te, come l'ultimo reietto per la strada oppure il primo dei presidenti della Repubblica di non so cosa, indistintamente un fiore, come un cane, come un verme, come qualsiasi altra cosa del creato. Arrivando a questa fiducia nella vita, qui scatta un discorso anche un po' di ricerca di quello che è la propria, diciamo, la missione delle proprie qualità poco piacevoli che dicevamo prima, perché essendo in un pianeta in cui c'è la dualità, in cui c'è la polarità, si arriva ben presto a comprendere che ogni nostra magagna, chiamiamola così in Veneto, ogni nostro deludente aspetto ne nasconde in realtà una qualità, nasconde un talento che via via siamo portati a cercare, a riconoscere e a mettere in pratica poi. Quindi il rapporto che diceva prima Antonio col sociale, in realtà cosa cambia? Cambia che fino ad un certo punto c'è stato quest'eco di colpe, responsabilità, cause, quindi quel tipo mi ha lasciato, è causa del mio male, questo governo è causa della mia insoddisfazione, questa istruzione, questo sistema, causa di tutti i problemi, la mala sanità, insomma lo conosciamo tutti, no? Chi più ne ha più ne metta. Poi si cerca di diventare tacitamente l'effetto invece di qualcosa, quindi di non queste cause sono esteriori, non sono più tanto importanti, ma c'è qualcosa intimamente, profondamente, che andiamo via via sempre riconoscendo sempre e si fa sempre più forte. E c'è questo impulso fortissimo che vorrebbe, diciamo, espandersi e vorrebbe essere l'effetto di qualcosa di buono per sé, per gli altri, per le persone che hai intorno, siano della famiglia o non della famiglia, per chiunque tu possa incontrare, anche un animale, una pianta, un fiore, qualsiasi cosa. E, quindi dal subire le cause a voler essere, non a voler essere, a lasciare che si manifesti l'effetto di qualcosa con cui via via si prende contatto intimamente.
Sì, e aggiungo appunto in questa cosa che hai detto, che poi è un po' una rivoluzione copernicana della propria vita, della propria esistenza, per cui a un certo punto, se si riesce a raggiungere, a mantenere questa condizione, diciamo, di cui tu parlavi, perché poi la nostra inclinazione, ovviamente, meno parlo per me, diciamo, è quella di comportarci come siamo abituati, no? E quindi di ritornare. Quindi è una cosa che non a caso nel testo si parla di pratica costante, comunque di sforzo, di dedizione, di pratica consapevole, dunque di adoperarsi in questo senso, sì. Perché una cosa appunto è poterlo dire, ascoltare, eccetera, e anche capire e poi metterlo in pratica. Quindi se si riesce poi a fare questo, è un po' un modo di vedere le cose diverso, di vivere la vita, che riguarda qualsiasi aspetto, e dunque di conseguenza anche quello che diceva Roberto, quindi il fatto che non ci sono in realtà tematiche sconnesse, esteriore, interiore, sociale, sì. Individuale, interiore, eccetera, sostanzialmente è naturale che sia così, per quanto molto spesso la nostra convinzione ci porta spesso a comportarci magari in modo diverso, senza accorgercene, perché non ne abbiamo consapevolezza, non abbiamo coscienza, comportarci in modo diverso da quello che in realtà auspichiamo. Per cui anche se mentalmente noi abbiamo anche degli ideali, eccetera, poi il nostro comportamento, soprattutto se entra in gioco l'aspetto della personalità di cui parlavamo, sì. Se non ce ne accorgiamo, e molto spesso, essendo identificato in quel comportamento, non te ne accorgi, se non ti viene fatto notare, ti comporti in modo molto diverso da come tu auspicheresti, da come tu idealizzi, predichi, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi
è vero, ci sono addirittura delle volte in cui sembrano esserci due persone, una interiore che intima il silenzio e vuole solo ascoltare ed esprimere, appunto, essere l'effetto di questa meraviglia che sente sbocciare dentro di sé, e l'altra che, nonostante tutto, ostinatamente ancora apre bocca e parla per dire di solito le solite cose, farebbe molto meglio a star zitta, però ancora dobbiamo subirne gli effetti. Ma hai toccato una parola molto bella, la consapevolezza, quindi non è che chi si volge all'aspetto interiore non è più consapevole della vita esteriore, cioè si cresce, diciamo, forse l'aspetto, sì. L'unico aspetto di crescita possibile è proprio quello della consapevolezza, no? Quindi diciamo che abbiamo rinunciato a determinate necessità di manifestare noi stessi in determinati modi, ecco, questa è la prima rinuncia che si fa, quindi anche proprio rispetto a delle cose molto, molto banali, tipo non ci sentiamo più realizzati perché abbiamo l'iPhone ultimo modello, o perché possiamo permetterci un determinato tenore di vita, ci realizzano magari altre cose molto piccole.
Sì. Pronto?
Pronto, buongiorno, salve, io buongiorno. Mi chiamo Tommaso e telefono da Belluno. Wow. Buongiorno,
buongiorno
signor Iapo.
Tommaso,
buongiorno. Signora Mel. È molto interessante questo argomento che state trattando oggi. Niente, avevo una mia personale riflessione che volevo condividere con voi.
Bello.
Certamente.
Allora, intanto ringrazio anche il signor Antonio per la citazione riferendosi al pensiero di Pasolini, che la trovo pienamente azzeccata e perfetta. La mia considerazione sugli aspetti della rinuncia, cioè quello che prima lei, signor Iapo, ha detto di questo modello che ci viene offerto al giorno d'oggi, che io invece preferisco dire che è un modello che ci viene somministrato, mi sembra di vedere che i parametri di ciò che è rinunciabile o no siano un po' storpiati. Oggi io mi accorgo che è irrinunciabile la pericena, è irrinunciabile l'iPhone, però posso benissimo rinunciare a dovermi sforzare per poter avere nella mia famiglia un amore condiviso nei confronti di tutti, no? Preferisco avere un iPhone all'ultimo grido in tasca, però mandare alla Veneta, a Remengo, la mia famiglia, piuttosto che sacrificarmi e coltivare dei rapporti stretti e intensi all'interno del mio nucleo familiare, ma rinunciare invece ad aspetti che oggi è il sistema stesso che pone come irrinunciabili. La rinuncia all'iPhone è impensabile, però la rinuncia all'acqua come bene pubblico è una cosa di cui oggi non ci si accorge quasi più. La rinuncia della uno degli esempi che mi viene da citare più eclatanti degli ultimi anni è stata la disponibilità alla rinuncia della libertà per la salute, mentre tre generazioni fa è accaduto esattamente l'opposto. Hanno rinunciato i nostri nonni alla salute in onor della libertà. Quindi mi sembra di vedere che, diciamo, questi parametri, che ripeto a mio avviso vengono somministrati, oggi vengano capovolti in maniera strumentale a quello che si vuole dare come indirizzo a tutti quanti noi. E un'altra cosa che ho apprezzato molto è stato le parole iniziali riferite al sacrificio, che è una cosa secondo me fondamentale. Non potrò mai apprezzare nulla se non mi sacrifico per quella cosa. E infatti l'iPhone che cos'è? Si tratta di aprire il portafoglio e tirare fuori dei soldi che io prendo perché magari tante volte faccio un lavoro dove magari devo semplicemente stare seduto. Ottengo quell'oggetto, il mio pagamento, qual è il livello di sacrificio? Zero. E infatti che cosa conta quello strumento quando vado a riflettere a fondo su cosa è necessario oppure no? Non conta assolutamente nulla, mentre un rapporto familiare viene costruito con la fatica, la dedizione, la costanza, l'amore che devo comunque dare anche quando magari mi risulta difficile. È un sacrificio, ma porta dei risultati enormi. Poi io di questa esperienza, diciamo, ecco, a me questo aspetto del sacrificio mi è arrivato dallo sport. Io vengo dal mondo del rugby, dove per guadagnare un centimetro io mi devo sacrificare e devo sacrificarmi per il mio compagno. Questo dà un valore, un'unità di squadra e un senso della disponibilità al sacrificio che io ho trovato molto educativa nel mio cammino di vita, insomma. Però la paura nei confronti dei miei figli è questa, che i parametri vengono alterati e purtroppo noi non ce ne accorgiamo, perché in effetti andando in giro per la città si vede che siamo tutti quanti magari disoccupati, però vestiti bene e alla pericena con l'iPhone all'ultimo grido. Questo a me dà una desolazione interiore incredibile. Vorrei sapere che cosa ne pensate voi di questo. Vi ringrazio, continuo ad ascoltarvi e vi saluto.
Grazie.
Grazie Tommaso di aver espresso le sue considerazioni molto, molto interessanti.
Sì, molto, molto sentite. C'è un breve paragrafetto della mail della settimana scorsa che penso possa essere una risposta, diciamo, sintetica. E dice questo: dobbiamo riconoscere il torpore in cui sono smarriti i sensi e la nostra coscienza, perché questa fatale ignoranza ci lascia indifesi nel vortice ottuso che chiamiamo sarcasticamente vita. Credo che abbiamo ampiamente risposto. Personalmente sono molto d'accordo con quanto diceva il nostro ultimo ascoltatore, per quanto sembra appunto che ogni crisi, e questa che stiamo vivendo, in cui ha più valore un iPhone piuttosto di un rapporto di amicizia, di una relazione di amicizia, è una profondissima crisi, ma sembra che le crisi portino con sé e con loro delle grandi rivoluzioni. E forse per quel che è stata la mia esperienza è andata esattamente così la faccenda, quindi se va in piccolo forse mi viene da dire andrà anche in grande nello stesso modo. Una volta toccato il fondo si aprono scenari del tutto nuovi e è necessario forse che anche questa società tocchi il fondo, non lo so, perché tutto questo torpore ci lascia assolutamente ad un livello di tolleranza che potrebbe, avrebbe fatto indignare chiunque, non lo so, in anni addietro, nei secoli scorsi c'era forse una condizione di valori decisamente diversi, adesso possiamo tollerare qualsiasi cosa, ma l'abbiamo visto già, basta accendere una televisione e guardare che cosa accade.
Sì, ho l'esempio che ha fatto Tommaso.
Sì, esatto, certo. Insomma, senza andare nello specifico della situazione, quindi siamo un po' come quell'esempio, quell'esperimento della rana bollita, no? Man mano che aumentavano l'acqua, le rane si lasciavano bollire nel loro stesso torpore, stavano là al calduccio fino a morte certa. E funzioniamo un po' allo stesso modo. Per fortuna, però, ci sono anche realtà che sono in costante evoluzione. Ci sono moltissimi esempi. Per chi lo vuole, c'è sempre un filo di salvezza, un filo di cambiamento possibile. Per chi ha pagato e sta seguendo la sua evoluzione perché ha bisogno di, diciamo, di ancora di evolvere appunto questi aspetti di desiderio, che siano materiali oppure di potere o intellettuali, emotivi, eccetera, in un altro sistema, ovviamente deve andare in quella direzione ognuno. Però diciamo che adesso, soprattutto con questa epoca digitale, le opportunità insomma si diffondono molto più rapidamente che 50 anni fa.
Sì, allora sicuramente, e poi come un po' si diffondono le opportunità, si diffondono anche le possibilità di distrazione, quindi poi tutto è la possibilità, anzi poi di essere preda di questo sistema consumistico, quindi sicuramente il spetta ad ognuno poi poter a maggior ragione poi conquistare forse questo centimetro, un po' per fare l'esempio che faceva Tommaso, quindi dello sport che ha praticato, del rugby, e quindi sì, sicuramente ogni esperienza personale in questo senso, come dicevi tu, il fatto che l'esperienza sia sacrosanta è anche l'esperienza che ci permette di poter bene o male, dato che non esiste, come dicevamo prima, almeno non esiste una differenza sostanziale tra l'interiore e l'esteriore, tra il sociale e il singolare, l'individuale, diciamo, e quindi tra ciò che può essere anche spirituale e ciò che può essere materiale, perché l'idea che abbiamo molto spesso di ciò che è spirituale ci condiziona in modo molto pesante nel pensare che la vita materiale non sia spirituale o viceversa, la spiritualità non sia materiale. Noi ad altrove abbiamo l'esempio da quando, diciamo, ognuno di noi ci è arrivato, dell'esatto opposto, semmai, di come queste cose stanno insieme ineluttabilmente. Però effettivamente è attraverso l'esperienza concreta che uno impara, e anzi, per quanto mi riguarda, solo esclusivamente quasi attraverso poi il poter toccare con mano anche qualsiasi cosa, anche qualsiasi insegnamento, il poterlo, diciamo, realizzare, che ti aiuta a comprendere qualcosa e a poter quindi sostanzialmente evolvere. Quindi da questo punto di vista sicuramente l'esperienza non è qualcosa che è da buttare, e purtroppo diciamo, guardiamo l'altro lato della medaglia, come un po' stavi facendo tu, Mel, cioè noi comunque viviamo in quest'epoca che ci offre questi modelli, questo contesto che sicuramente non è il migliore dei mondi possibili come ci viene proposto, però è in questo momento il nostro spazio dove poter lavorare, è lo strumento che ci permette di conoscerci, e quindi questo è un po' il mondo che ci ritroviamo, e sicuramente anche il fatto di distanziarci da determinate condizioni può essere utile, ma anche il mondo che non ci piace è comunque una palestra, è un'occasione per conoscerci.
Assolutamente sì, diciamo che questo mi viene da dire che questo sistema che ci viene proprio somministrato, inoculato, così molto delicatamente, molto silenziosamente, ci spinge verso l'esteriore, ci spinge fuori, ci spinge alla competizione, ci spinge sempre ad un certo arrivismo, a soddisfare quelli che sono desideri, appetiti, riduce tutto a un pasto non consumato. Quindi, ma guardo me, quella che è stata la mia vita, nella prima, diciamo, parte della mia vita, a 18 anni, io avevo già realizzato quello a 19, quello che era il mio più grande desiderio della vita. L'avevo realizzato, quindi nonostante sia una persona remissiva, taciturna e passiva, 19 anni, avevo già messo in saccoccia, come si dice, un gran bel risultato. Che cosa accade? Hai semplicemente mangiato qualcosa, ti accorgi che un desiderio, una volta realizzato, sparisce, non ti dà più nulla, no? Dura quanto? Dura poco. Ne arriva immediatamente un altro, quindi a 28 avevo realizzato anche l'altro grande desiderio maturato nel frattempo, sei sogni, quello che uno ha nel cassetto. E a che cosa è servito? A lasciare il posto ad un altro ancora, quindi a 32 un altro, un'altra meta raggiunta, un'altra conquista, a 36 ancora una, a 42 ancora, non ci si ferma mai. Cioè tutto diventa come in un mondo, hai presente Quark speciale, no? I leoni nella notte, un pasto non consumato, arrivi, mangi, ti nutri, ti soddisfi, dura poco, vuoi qualcos'altro. Ad un certo punto l'arte della rinuncia, per quel che è stata è il mio sentire interiore, diventa il prediligere l'interiorità all'esteriorità, dove non vuol dire che all'improvviso scompari, vuol dire che l'esteriore diventa, o cerchi sempre più e meglio di fare in modo che sia l'espressione di quella che è la tua interiorità, e non viceversa. Non è l'esteriore che arriva e ti modifica giorno dopo giorno e quindi tu subisci tutte queste cause esterne, quindi sei costretto a certi atteggiamenti, non te ne accorgi neanche più, a certi atteggiamenti, a certi stili, a proporti in un determinato modo, ad avere determinati desideri, pensi che siano i tuoi, in realtà cioè sono comuni a generazioni intere, anzi te li porti dietro probabilmente dagli antenati, degli avi. Cerchi sempre più e meglio di fare in modo che quello che appare di te esteriormente sia la manifestazione di quello che via via vai sempre più toccando intimamente, interiormente a te stesso. E questo allora ti avvicina a quella che prima abbiamo chiamato la libertà spirituale di persone più illuminate, più grandi, con una saggezza completamente diversa, con un grado di uno stato di coscienza decisamente più ampio, si riferisce proprio a questo tipo di libertà, la libertà di manifestare se stessi sempre più in rapporto a quello che è la profondità che si raggiunge in se stessi.
Sì, sicuramente questo è una, diciamo, un'aspirazione, perché
diventa un'esigenza a un certo punto, non è più un'aspirazione, è un'esigenza, un'esigenza che trova come unico nemico e unico ostacolo proprio la propria personalità. Quello che nel corso degli anni di se stessi si è amato, si è sostenuto, si è sponsorizzato, si è alimentato, no? Quindi diventa una lotta un po' tra questo sé e sé, chiamiamolo così. Poi in termini tecnici ha ben altre connotazioni, ma il senso è questo.
Allora, apriamo una parentesi per leggere un messaggio che ci è giunto da Dennis, che scrive: Che Guevara diceva che l'aspetto più deleterio delle moderne religioni era la loro visione consolatoria della vita. Devi perfezionare te stesso e soprattutto il mondo. Poi, se non ce la fai, pazienza, andrai in paradiso. Salute, Dennis. Va bene, grazie Dennis. Insomma, può essere sicuramente un'interpretazione delle religioni, però in realtà l'aspetto del perfezionare te stesso e poi, se non ce la fai, pazienza, non lo vedo molto attinente.
Ad una prima analisi queste religioni appunto si può sempre... si può sempre, diciamo, scusare se stessi dando la colpa sempre un po' all'esteriore, no? Quindi siamo sempre lo stato in cui versa l'umanità è sempre la causa di qualcosa, cioè a causa di qualcosa, certo. Quindi prima le religioni, poi il dittatore, poi i presidenti, poi i truffatori, ma sono persone come noi, sono persone che hanno le nostre stesse potenzialità, hanno le nostre stesse capacità. Tutto quello che vediamo e critichiamo all'esterno ci viene ampiamente insegnato, lo possiamo trovare benissimo dentro noi stessi. Quindi quando si inizia l'arte della rinuncia e si inizia la ricerca interiore, scopriamo che le religioni possono essere uno spunto meraviglioso, prese con il giusto punto di vista. Poi sono servite negli anni in cui un'umanità bambina aveva ancora molto bisogno di essere condotta con la paura, quindi se fai così andrai all'inferno. Qualcuno ci può ancora credere, qualcuno ha realizzato che l'inferno se lo fa decisamente sotto i piedi e dentro casa, senza bisogno di aspettare di morire per andare a beccarsi l'inferno o il paradiso, no? E a seconda dei gradi di consapevolezza maturi, che puoi essere appunto l'effetto di inferni o di paradisi.
Sì, che poi possono essere appunto, come dicevi tu, dentro di noi e creati, esatto. a nostra stessa volta. E approfitto per ricordare appunto il numero degli SMS, che è il 345 18 91 68 5, per chi volesse intervenire anche tramite SMS, eventualmente 345 18 91 68 5. E a questo proposito leggo un messaggio di Maria Cristina, che è giunto appunto proprio un minuto fa, che scrive: anche Radio Cooperativa funziona in parte come comunità in cui ci si riconosce. Voi vi riconoscete nella vostra comunità. Quando ero piccola ho vissuto dove vivo adesso, ma allora gli abitanti formavano una comunità che supportava i singoli e in cui io, bambina, ero conosciuta da tutti che intervenivano in caso di bisogno per me e per gli altri. Il rovescio della medaglia consisteva nel controllo sociale, anche discriminazioni, eccetera. Ora l'evaporazione della comunità sociale fa sentire più liberi, ma crea solitudine, isolamento, mancanza di appoggi sociali, fino alla disperazione. Poi Maria Cristina continua e scrive: «Scusate, ho scritto questo all'inizio della trasmissione e poi sono stata travolta dalla complessità del quotidiano». Non cose superflue, ma necessarie o scelte non rinunciabili. Comunque rifletterò su rinunce possibili, il che mi ricorda l'insegnamento religioso subito da bambina, con un sorriso. Maria Cristina.
Eh sì.
Grazie Maria Cristina, quindi resta diciamo
grazie,
nel tema.
Sì. Prezioso intervento sempre.
Anche del messaggio precedente. Che dire, il mondo che Maria Cristina cita è un mondo di cui io ho sentito parlare, nel senso che non appartiene già più alla mia generazione, forse tu puoi averlo vissuto, diciamo, questo della...
Sì, diciamo che non esistevano le badanti, per esempio. La badante era la figlia, adesso con tutto rispetto per queste figure nuove che si sono introdotte, però c'era una comunità e ci poteva essere la vicina di casa piuttosto che quella del pianerottolo che ti poteva fare un favore piuttosto che un altro, quindi tutto un altro, diciamo, stile di vita, ma sostanzialmente non cambiava poi molto, perché a parte, diciamo, degli aspetti puramente pratici, ma interiormente, diciamo, non si conosceva gran poco di se stessi e lo stato di coscienza, diciamo, era sempre volto ad ottenere quelle che erano le finalità di comfort, pratiche, oggettive della vita, insomma, di guadagnare, avere un buono stipendio, una buona posizione, di sistemare i figli, di poterli far studiare, insomma non è che ci fossero altri obiettivi, di essere delle buone persone, insomma tutte le cose che sappiamo, no? Però in questo momento, diciamo, di crisi, in cui vengono meno anche queste agevolazioni, diciamo, date dalla comunità o dal fatto di poter essere queste famiglie che stavano insieme, magari abitavano a pochi metri una dall'altra, i figli, i parenti vari, eccetera, su cui si poteva, tra virgolette, contare, lasciano il posto a questa che sembra una solitudine, ma che vista da un altro punto di vista, appunto, come dicevamo anche nell'intervista che c'è stata qualche settimana fa, questa solitudine può portare, o anche l'abbiamo chiamata anche a volte depressione, eccetera, può portare, se presa con le dovute, diciamo, accortezze, anche a delle profonde realizzazioni, a delle conquiste, sempre parlando appunto dell'aspetto interiore, a delle rivoluzioni che possono essere l'inizio di qualcosa di davvero trasformante.
Beh, infatti Maria Cristina, ad esempio, guardava anche l'altro lato della medaglia, e infatti diciamo che sicuramente ogni cosa ha le sue luci e le sue ombre, e quindi indubbiamente l'altro lato della medaglia che forse si viveva è quello che oggi invece ci permette di poter fare un lavoro, cioè l'aspetto che venga meno, sì, questa forma di controllo sociale, discriminazione, eccetera, che prima forse la si dava per scontata, il fatto comunque di doversi adeguare, eccetera, invece adesso non è più una cosa scontata.
Sì, e, per esempio, già questo.
E quindi indubbiamente quando poi viene meno una, quando un legame comunque anche si modifica, puoi vivere una forma di sofferenza nella misura in cui sei attaccato a quel legame, o di solitudine, credo, almeno per il poco della mia esperienza, però questa è anche una possibilità, un'opportunità che sostanzialmente hai, e ovviamente questo va di pari passo con il nostro coraggio, con la nostra, sì, determinazione, con la nostra predisposizione proprio.
Anche con il nostro grado di evoluzione. Se adesso prendiamo in considerazione che non è solo un'apparizione momentanea e poi ci togliamo dalla scena, no? Sì, prendiamo la telefonata.
Prendiamo la telefonata dell'ascoltatore. Pronto?
Ciao, sono Dennis.
Ciao Dennis.
Saluto te, Mel, e chi ascolta.
Bentrovato.
Siccome le mie parole sono state un attimino travisate, volevo dire quello che ho sentito stamattina, velocemente. Quello che viene definita la preghiera devozionale, mi sembra, di Rudolf Steiner, che scrisse nel febbraio del 1910, quindi 100 anni fa. Disse che quello che deve succedere comunque succederà, puoi fare quello che vuoi, quello che deve succedere comunque succederà. Il perdere tempo ed energia nel cercare di modificare quello che comunque succederà è deleterio per te stesso. E non vado avanti perché non mi ricordo cosa, ma comunque la sostanza era questa, che o noi impariamo a utilizzare l'energia che ci viene regalata tutti i giorni per fare del bene a noi stessi, e se invece pensiamo di sprecare tra virgolette questa energia cercando di modificare il mondo, addirittura noi stessi, questo è come fare harakiri. Questo è quello che diceva Rudolf Steiner, non lo dico io, a me va benissimo quello che dice Rudolf Steiner, come va benissimo quello che diceva Che Guevara, non lo dico io, non è un'affermazione che faccio io, lo diceva Che Guevara, che le religioni moderne, che non sono la stessa cosa dell'antica religione quando è nato l'uomo, che ha seguito passo passo la vita, la crescita e l'evoluzione dell'uomo, perché le religioni moderne non hanno nulla a che fare con la religione quando l'uomo aveva paura del fulmine o quant'altro, avevano tutta un'altra funzione rispetto a quello che sono le religioni istituzionalizzate di adesso. Però poi uno può pensare quello che vuole, può credere quello che vuole, meglio dire. Quindi ripeto, se noi, se ci fanno credere che attraverso una scuola, attraverso un lavoro, possiamo modificarci, possiamo perfezionarci, come ho detto prima, facciamo soltanto del male a noi stessi. Questo è quello che diceva Rudolf Steiner e che penso condividesse anche Che Guevara. Vi saluto, buona giornata.
Grazie, grazie.
Grazie Dennis, buona giornata a te. Allora, e nel frattempo poi c'è giunto anche un messaggio, così lo unisco, che di un ascoltatore che scrive semplicemente: la rinuncia nel Black Friday mi piace molto, quindi siamo andati controcorrente. Quindi non era una cosa voluta, ma ci sta sicuramente a guardare l'altro lato. Chi lo sa, io mi sento solo di dire: può darsi che quello che debba succedere succederà, può darsi che ci sia qualcosa che debba succedere. Io sinceramente non lo so, ecco, ognuno poi può avere le sue visioni del mondo, le mie sono cambiate troppe volte per poter dire qualcosa al riguardo, però al di là di tutto io credo che il fatto di poter vivere la realtà in modo, adoperarsi per poterla vivere in modo migliore, perché sostanzialmente entrare a contatto con la realtà anziché con quello che tu credi essere la realtà è un po' imparare a vivere piano piano e scoprire, accorgerti che prima non vivevi o vivevi, diciamo, col freno a mano molto tirato. Quindi sotto questo aspetto, diciamo, rinuncia, sacrificio, c'è sicuramente qualcosa che uno lascia andare, però sostanzialmente è quello a cui puoi accedere, è quello che poi ti si manifesta, che molto spesso non conosci, e quando cominci per alcuni sprazzi a conoscerlo ti accorgi che forse le cose a cui eri molto attaccato non avevano la stessa importanza di quelle che invece ti si manifestano quando ci rinunci. Non so se ho
reso
sì, ecco. E quindi a volte ti accorgi che ti eri aggrappato delle cose che non avevano molta importanza e rinunciavi ad una possibilità che invece ne ha molta. Quindi questa è un po' la sintesi del discorso. Insomma, filosoficamente possiamo pensarla come Dennis, come Steiner, quindi, però in ogni caso potersi adoperare per, in questo caso, migliorare la propria vita, se uno lo sente, se uno, come dicevamo prima della telefonata, come stavi dicendo tu Mel, sente questa necessità o questa aspirazione, altrimenti insomma, certo, va benissimo qualsiasi cosa.
Assolutamente,
sostanzialmente
credo che i desideri di ognuno siano sacrosanti. È difficilissimo rinunciare a qualcosa per il quale teniamo moltissimo, no? Adesso riflettevo su questo pensiero che Dennis ha lanciato in radio: quello che deve succedere comunque succederà, sì, ed è verissimo. Mi piacerebbe esserci quando succederà quello che deve succedere, mi piacerebbe esserci realmente, non averlo immaginato, perché il motivo della sofferenza è proprio quando immagini una cosa e in realtà ne capita assolutamente un'altra.
Eh sì, proprio così. Pronto?
Pronto, sono ancora io, Barbara.
Buongiorno.
Scusate,
Barbara,
se faccio un'altra telefonata brevissima, la farò. No, volevo rispondere un po' a Dennis che dice: quello che deve succedere succederà. Ma è come se non si possono dire queste cose. Cioè, se un vulcano deve esplodere o comunque sì, buttar fuori, eruttare, insomma, lo succederà. Questo succederà. Noi per il momento non possiamo fare proprio niente. Ma per esempio, se il clima, sul clima si non si può dire quello che succede, che deve succedere, succederà, perché noi possiamo influire con le nostre azioni, tutto il mondo, voglio dire, e cambiare quello che succederà, fare in modo che succeda qualcosa di meglio, insomma, ecco, non so se ho detto, se mi sono spiegata abbastanza.
Sì, sì,
sì, mi sono dimenticata di dire che ho 80 anni.
Ah,
quasi,
che bello,
quasi 81.
Grazie. Complimenti. Complimenti per la voce squillante, bella.
Sì, sì, questo era uno dei miei desideri, ma non l'avevo capito bene, perciò comunque ho sempre cantato tanto in cori e anche per conto mio, insomma, ecco, ma mi sarebbe piaciuto, per esempio, ecco, diventare una cantante e guadagnarmi la vita con quello, però Non immaginavo neanche quale potesse essere la strada. Cioè, io avevo bisogno di prendere subito uno stipendio, e infatti lo prendevo, infatti per un 2 o 3 anni la mia famiglia, che eravamo in 7, era il mio stipendio che ci portava avanti. Io avevo solo 17 anni, perché? Perché ero entrata in un posto statale, una storia lunga, e comunque prendevo lo stipendio di un impiegato di 40 anni, per dire. Ecco. Va bene.
Grazie.
Alla prossima.
Grazie,
grazie. Grazie a voi.
Grazie.
E complimenti per il nome Mel.
Grazie.
Ciao.
Grazie.
Va, grazie mille. Alla prossima. Quindi è bene sapere, insomma, bello sapere che abbiamo ascoltatori con grande esperienza. Beh, puoi commentare tu queste considerazioni di Barbara?
No, non la commentiamo. Diciamo solo che sì, è vero che quando, come dicevamo prima della telefonata, no, la sofferenza più grande avviene quando la realtà ci propone, diciamo, la sua verità e si manifesta in un determinato modo, e la nostra credenza, la nostra illusione ci mantiene ancorati in un altro aspetto. E lo scontro tra le due è sempre causa di enorme sofferenza, quindi la non accettazione di come realmente vanno le cose. Poi è vero che quando l'energia che noi veicoliamo, come diceva Dennis, di cui tutti siamo canale, è direttamente collegata alla fonte, direttamente collegata a quella, diventa proprio parte dal centro di quell'energia vitale potentissima che anima ogni cosa, allora l'immaginazione, questo ce l'hanno mostrata i saggi di tutte le epoche, i grandi di tutte le epoche, i santi di tutte le epoche, con costruzioni, opere, gli artisti di tutte le epoche, allora sì, l'immaginazione può diventare una creazione meravigliosa, che a volte può cambiare proprio anche le sorti dell'umanità.
Beh, sì, grazie. Grazie mille. Poi riguardo quest'ultimo esempio, ma ormai siamo in chiusura, anche riguardo la telefonata di Barbara, noi alla fine possiamo influire su determinate cose, quindi la prima cosa su cui possiamo in realtà influire forse è la nostra vita, al di là di qualcosa di molto lontano, e quindi sicuramente le considerazioni di oggi che abbiamo un po' fatto,
diciamo,
i danni ricevuto
più grandi li facciamo dormendo, quindi sarebbe buona cosa darci una svegliata.
Infatti, allora, trovate questo testo che noi abbiamo commentato e che abbiamo letto all'inizio della puntata, che si chiama L'arte della rinuncia, nel nostro blog, che è seialtrove.altervista.org. ve lo ripeto, seialtrove.altervista.org. trovate la possibilità, se appunto lo desiderate, di iscrivervi al nostro pensiero settimanale, quindi ricevere questi spunti di riflessione via email. Grazie a tutti voi che siete intervenuti, a coloro che ci hanno silenziosamente ascoltato in diretta. Per chi volesse anche contattarci via email, può farlo all'indirizzo info@seialtrove.it. Ripeto, info@seialtrove.it.
Sì, saluto gli ascoltatori e apro una piccola parentesi. Abbiamo fatto un enorme, diciamo, sforzo, io e Iapo, nel descrivere quella che è su richiesta la figura di Hermes, scambiandoci occhiate e come cercando una certa complicità, perché non è assolutamente facile, soprattutto perché, insomma, non si vuol sottrarre qualcosa o dire qualcosa di una persona che poi non è presente, quindi magari, chi lo sa, nelle prossime puntate lo invitiamo ad esprimere in trasmissione direttamente, a sentire direttamente la sua voce.
E certamente. Ovviamente,
certamente. Visto che quando i pensieri che proponiamo e, come dicevamo, le orme che calchiamo sono le sue, sarebbe, credo, molto, molto bello e motivante anche per noi averlo qui in trasmissione.
Certamente, ovviamente, quindi se, come dicevamo, quello che deve succedere succederà. Esatto. In ogni caso, finora abbiamo portato il suo messaggio.
Sì.
E www.seialtrove.it. Gli astronauti vi danno appuntamento a venerdì prossimo, quindi il 6 dicembre, sempre dalle 12 alle 13:30. L'individualità ama se stessa e negli altri vede solo l'oggetto del suo comportamento, delle sue pretese, delle sue nefandezze, della sua compensazione, del suo godimento.